Ave Maria, cari radioascoltatori, un benvenuto a tutti dalle frequenze della Radio dell'Immacolata, dove ogni mercoledì ci troviamo con Padre Giampio, che saluto. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Mosè, cari ascoltatori, una santa giornata a tutti, Ave Maria.
Questa mattina siamo ancora orfani di Antonio, che aspettiamo mercoledì prossimo qui con noi. In questo primo mercoledì del mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore di Gesù, faremo, diciamo, il padre ci ha consigliato di deviare, di fare una deviazione dal nostro solito percorso del convento del Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma compendiata, perché appunto domenica prossima si celebrerà la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, più comunemente chiamato il Corpus Domini. Con questa festa onoriamo e adoriamo il corpo del Signore, quindi il Padre oggi ci ha consigliato, ecco, appunto questo argomento. A questo punto gli cedo la parola perché possa nutrirci della parola del Signore.
Grazie Mosè. Diciamo che prendiamo il consiglio di Fra Giampio e il consiglio di nostro Signore Gesù Cristo che ha voluto dare attraverso le sue anime, particolarmente Santa Giuliana da Norvice, chiedendo che fosse istituita una celebrazione in onore del Santissimo Corpo e Sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Visto che ci troviamo un po' in questa vigilia di queste celebrazioni, abbiamo avuto anche delle celebrazioni molto importanti con la Pentecoste 2 domeniche fa e la Santissima Trinità, penso che sia un po' bello approfondire anche per la nostra catechesi e per la nostra formazione questi momenti così importanti della celebrazione di questo mistero che diventa un po' fonte, culmine di tutta la nostra formazione e il nostro amore. Per fare questo ti chiedo Mosè se ci puoi fare un collegamento per comprendere il mistero della Santissima Eucaristia come ce lo presenta il Catechismo. Per poter comprendere questa festa del corpo e sangue di nostro Gesù Cristo, questa festa del Corpus Domini. Mi sembra che al numero 282 del compendio possiamo trovare un riferimento importante che ci può dare un po' il là di questa trasmissione, dare un po' la nota di conduzione. 282, Mosè, grazie.
Sì, padre. Come Gesù è presente nell'Eucaristia, Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia in modo unico e incomparabile. È presente infatti in modo vero, reale, sostanziale, con il suo corpo e il suo sangue, con la sua anima e la sua divinità. In essa è quindi presente in modo sacramentale, e cioè sotto le specie eucaristiche del pane e del vino, Cristo tutto intero, Dio e uomo.
Benissimo, quindi penso che già questo articolo che abbiamo un po' già esaminato in precedenza del Catechismo ci aiuta a comprendere questo grande mistero della Santissima Eucaristia o ancora meglio del Santissimo Corpo e Sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Precedentemente c'era una festa dedicata al preziosissimo sangue il 1 luglio, la festa del Corpus Domini, appunto in questa circostanza, dopo è stata unita quindi questa denominazione, perché per concomitanza dove c'è il corpo è presente anche il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi meditiamo un po' su questo mistero del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Possiamo considerare che lo Spirito Santo ha voluto arricchire al centro della liturgia il mistero del Santissimo Sacramento con questa festa. Ed è anche un po' interessante come l'abbia voluto introdurre successivamente alla solennità della Santissima Trinità. Questa solennità della Santissima Trinità ha delle ragioni di devozione particolarmente iniziate da santi abati, da santi monaci, dalla pietà popolare che ha voluto istituire e celebrare una festa in onore della Santissima Trinità, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, un solo Dio in tre persone uguali e distinte. E così grandi santi missionari, come abbiamo festeggiato anche precedentemente, San Bonifacio, l'apostolo dell'evangelizzatore delle Germanie. Bene. Dopo questa Santissima Trinità, la liturgia vuole portarci a contemplare un'altra grande meraviglia, che racchiude un po' per se stessa tutte le operazioni di nostro Signore Gesù Cristo, il Verbo incarnato, e ci conduce a questa vita, all'unione divina. Quindi il mistero della Santissima Eucaristia, del Corpus Domini, vuole aprire in tutto il suo splendore e disporre un po' le nostre anime, i nostri cuori, a ricevere nel modo più salutare, più fruttuoso, questa giornata di grazia del Corpus Domini. Noi possiamo comprendere che la Santissima Eucaristia non ha mai e smesso di accompagnarci lungo tutto il corso dell'anno liturgico nelle celebrazioni, sia come mezzo per rendere i nostri omaggi alla Suprema Maestà, sia come alimento della nostra vita soprannaturale. Possiamo dire che questi misteri ci sono noti e li amiamo, ma ci vogliono aprire ancora una maggiore comprensione. Allora proviamo a comprendere ad approfondire questo mistero del Corpus Domini. Ma innanzitutto, non c'è già una giornata, secondo te, Mosè, in cui celebriamo il mistero della Santissima Eucaristia nella sua istituzione? L'istituzione della Santissima Eucaristia, non c'è già una celebrazione in cui possiamo già festeggiarla? Ti viene in mente qualche data particolare in cui celebriamo, in cui la Santissima Eucaristia è messa un po' in evidenza nella liturgia dell'anno liturgico?
La Santissima Eucaristia. Beh,
Almeno nella sua istituzione. Nel Triduo Pasquale, la settimana santa, abbiamo un giorno importante.
sì, giusto. I
Ok?
giovedì, è vero, è
Giovedì
vero.
Santo, la
Sì,
Santa Messa della
certo.
cena del Signore. Quindi potremmo dire, ma è già sufficiente, perché moltiplicare gli enti, un po' come si direbbe un po' nella filosofia, siamo qui sempre un po' più a cercare di sintetizzare o semplificare o non moltiplicare le feste o così, c'è un po' questa corrente. Come mai questa istituzione che vuole il nostro Signore Gesù Cristo? E chiede alla sua Santa Giuliana da Norwich questa ulteriore istituzione. Beh, una risposta è molto semplice anche dal punto di vista logico. Quando ci troviamo a celebrare la Santissima Eucaristia, siamo nel Giovedì Santo, il Triduo Pasquale, e un po' tutta la nostra attenzione è incentrata in quel mistero, particolarmente a prepararsi all'attenzione particolarmente alla sua passione, morte e la gloriosa risurrezione il giorno di Pasqua. Quindi un po' quel momento di celebrazione è subito presto velato con l'altare della Reposizione, un po' l'adorazione notturna, ma dopo per prepararsi tutto quello che sarà il Venerdì Santo. Quindi un po' questa centralità è messa quasi un po' cede il posto a quello che il Signore ha fatto per noi. Quindi possiamo dire che questa festa del Corpus Domini, la festa del corpo e del sangue del nostro Signore Gesù Cristo, è la festa dell'Eucaristia. È la festa che vuole celebrare, solennizzare la presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia. E questa celebrazione chiama direttamente alla memoria il mistero dell'incarnazione, che un po' costituisce l'asse portante, il centrale della stessa realtà, poiché col mistero dell'incarnazione l'uomo, ognuno di noi, è stato innalzato, possiamo dire, viene come divinizzato. La nostra natura umana è assunta dal Verbo increato, dalla seconda persona Santissima Trinità. Dio, nel Verbo in Gesù Cristo, assume la nostra natura umana per permettere a noi creature umane di essere e divenire divinizzati. Gesù, nostro Signore Gesù, per assicurare nel tempo questa delicata e speciale identificazione, identità dell'uomo, si inventa il sacramento dell'amore e si fa cibo di vita eterna, si fa alimento spirituale lungo l'arco del tempo. Quindi l'Eucaristia viene chiamato come il fondamento, la forma, la fonte e il culmine della Chiesa, che così diventa la continuazione storica dell'incarnazione, un po' viene detto, con il compito di amministrare tutti i beni della redenzione, la Santa Madre Chiesa, operata dallo stesso Gesù Cristo e consegnato specialmente con i sette sacramenti e l'istituzione dell'ultima cena. Fate questo in memoria di me. Quindi possiamo dire che con questo, col Santissimo Eucaristia, abbiamo tutti questi grandi doni, tutti questi grandi misteri. È anche bello un po' risalire a quando è stata, fondato questa celebrazione, questa festività. Diciamo che per i primi secoli non c'era tanto questo attenzione o non sentivano tanto questa necessità. Siamo nei secoli anche delle persecuzioni dei cristiani, siamo nei secoli in cui la fede nel Santissimo Sacramento è una fede forte, costante, e vediamo che invece un pochettino questa devozione, questo amore alla Santissima Eucaristia invece viene un pochettino a calare. Se vogliamo un'altra celebrazione che dopo vedremo poi in prossima settimana, anticipava il primo Mosè, è sul Santissimo Corpo e Sangue, sul mese del Sacro Cuore, il mese di giugno, un mese consacrato al Sacro Cuore, che avremo anche la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Anche questa festa, diceva San Giovanni Evangelista a una sua discepola che è Santa Geltrude, dice: "Ma tu, San Giovanni, perché non ci hai parlato del Sacro Cuore nei tuoi Vangeli?" Un po' voleva un po' riprendere San Giovanni, che dice: "Sei stato un po' negligente nei tuoi Vangeli, cioè dovevi parlarci della bellezza del Sacro Cuore." Ora San Giovanni si giustifica con Santa Geltrude, dice: "Ma guarda, vedi, il mio compito non era di parlare della divinità di Gesù Cristo, di far conoscere la divinità di Gesù Cristo, e la devozione al Sacro Cuore era riservata per i tempi di morta fede." Bene, ci avviciniamo un po' a questi tempi di morta fede anche con la devozione alla Santissima Eucaristia. Pensa che in quegli anni il Papa, Innocenzo III, mi sembra, estese l'obbligo del precetto pasquale di comunicarsi almeno 3 volte all'anno, proprio perché questa comprensione del mistero della Santissima Eucaristia si stava un po' spegnendo nel cuore dei fedeli. Pensiamo anche alla missione di Santa Brigida, come diceva Gesù e la Madonna, la Madre mia, io siamo diventati vecchi nel cuore dei fedeli. E allora manda la sua nuora, dice la Madonna, così per risvegliare questa devozione. Bene, Corpus Domini è una delle solennità, quindi possiamo dire più sentite a livello popolare, e sia per il significato che richiama la presenza reale di Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia, e anche un po' perché è accompagnata da queste bellissime processioni e questa rappresentazione visiva di Gesù che percorre le strade dell'uomo. Quando parte questa devozione? Ci portiamo attorno al XIII secolo, ci troviamo in Belgio, per la precisione a Liegi. Qui il vescovo assecondò la richiesta di una religiosa benedettina che voleva celebrare il sacramento del corpo e sangue di Cristo al di fuori della settimana santa. Ci troviamo nelle rivelazioni della beata Giuliana di Oretino o Giuliana di Norwich. Quest'ultima era priora del monastero del Monte Cornelio presso Liegi e nel 1208 ha una visione. Vede una candida luna e si presenta in ombra da un lato e comprende che questa immagine, questa visione rappresenta la chiesa del suo tempo, in cui ancora mancava di una solennità in onore del Santissimo Sacramento. Fu il suo direttore spirituale, il suo confessore, il canonico Giovanni di Losanna, che, supportato dal giudizio di numerosi teologi, presentò al vescovo di Liegi la richiesta di introdurre nella diocesi una festa in onore del Corpus Domini. E nel 1246, ecco che, dopo l'ottava della Santissima Trinità, il giovedì dopo la Santissima Trinità, 60 giorni dopo Pasqua, si estende questa celebrazione, questa Santissima Trinità a Liegi, poi dopo pian piano si introduce. Cosa capita? Il suo confessore viene innalzato dopo al soglio pontificio e diventa Papa Urbano IV. Questi un po' sono a volte un po' degli scherzetti un po' che la Madonna fa con i santi così. Quindi colui che aveva un po' ricevuto queste confidenze di queste spirituali così già da Santa Giuliana, quindi comprendeva già qual era la volontà di Dio, a un certo punto dice, diventa Papa. E quindi adesso quello che prima non poteva estendere in tutto il mondo, adesso gli viene dato questa possibilità. E una cosa del genere, sai cosa capita anche, Mosè? A Fatima, quando Suor Lucia doveva mandare un messaggio al Santo Padre, al Papa, e chi fa convocare, oppure chi arriva per consegnargli questo messaggio al Papa, il Cardinale Albino Luciani. Ti dice qualcosa questo nome?
Sì, dice qualcosina.
Allora,
Sono strane coincidenze, Dio
sì.
incidente.
Allora, il cardinale va al monastero di Coimbra, racconta anche un po' una cosa molto bella anche Don Attilio, questa sua confidenza, dice, pensa che già quando lo incontrò già lo chiamava Suor Lucia Santo Padre. E insieme, dopo si sa anche dalle confidenze, dopo della sorella, in un libro che è stato scritto dopo, è come Suor Lucia gli chiede queste indicazioni, volontà della Madonna che vengono date queste notizie, informazioni al Papa, e dopo a un certo punto gli viene anche detto, fa, entro un anno diventerete Papa e anche entro un anno morirete. Insomma, un po' questo cambiamento, insomma, gli fa già dare una scorciatoia per queste corrispondenze. A Santa Gemma Galgani ci penso l'angelo custode a non bloccare le missive attraverso i postini, ma già attraverso l'angelo custode, e così questa occasione. Bene, allora diciamo che la beata Giuliana Norwich riceve queste rivelazioni, il suo confessore diventa Papa, Papa Urbano IV, e cosa capita? Nel 1263 noi siamo, abbiamo detto che questa 1208 ha questa visione, 1246 arriva questa celebrazione nella diocesi di Liegi, poi tanta parte della Francia, in tanti altri punti della Francia. A un certo punto siamo nel 1264, altri 18 anni dopo questo inizio del processo di istituzioni a Liegi, ecco che nel 1283 capita un altro miracolo, il miracolo eucaristico di Bolsena, nelle zone di Viterbo. Un sacerdote della Boemia, un certo Fra Pietro, un bravo sacerdote, molto devoto, però aveva dei dubbi di fede, aveva tanti scrupoli, così si va in pellegrinaggio verso Roma per chiedere una grazia ai santi apostoli Pietro e Paolo per vincere un po' i suoi scrupoli, le sue così. Era tanto tanto bravo, e ogni volta che celebrava la messa faceva prima un lungo pellegrinaggio. Insomma, cosa capita? Si trova nella zona di Bolsena e mentre celebrava la Santa Messa. Cosa capita? Mentre sta consacrando, spezza l'ostia consacrata, e in quel momento fu attraversato dal dubbio della presenza reale di Gesù Cristo. Ma veramente Gesù è presente, è venuto su quest'altare attraverso le mie parole, io che sono sacerdote, ma sono un grande peccatore, e così una povera creatura, il Dio infinito che viene sui nostri altari. Insomma, non era ancora ben compreso questo grande mistero. C'erano in precedenza anche diverse errori, eresie, praticamente di un certo Berengario, così, che mettevano: no, ma non è proprio Gesù, è un segno. Cioè, insomma, c'erano tanti problemi ancora dottrinali che non erano stati ancora proprio ben approfonditi. La teologia pian piano doveva ancora camminare, lo farà dopo poco con l'aiuto di altri due grandi santi, San Bonaventura e San Tommaso d'Aquino. Mentre celebra la Santa Messa, spezza l'ostia consacrata, fu attraversato dal dubbio della presenza reale di Gesù Cristo, e il buon Gesù, in risposta di queste perplessità di questo bravo sacerdote, bravo Fra Pietro, cosa capita? Dall'ostia incominciò a uscire alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino, e anche alcune pietre dell'altare vengono macchiate dal sangue che escono dall'ostia. A un certo punto prende corporale, mette tutto via, chiude il tabernacolo ed è un po' spaventato di quello che avviene. Corre a Orvieto, lì era presente la sede del Santo Padre, la sede del Papa Urbano IV, e si confessa di questa sua mancanza, di questo dubbio della presenza di Cristo, e manifesta quello che era capitato durante la Santa Messa, e Papa Urbano IV chiede che vadano un po' a recuperare queste preziose reliquie di quello che conteneva, il corporale, tutto questo. Cosa capita? Allora, ecco che i legati pontifici, i cardinali, vanno a prendere questo lino e portano con gran solennità queste preziose reliquie contenente il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, questo miracolo eucaristico. E Papa Urbano IV comprende che era giunto il momento di consacrare, di istituire questa festa solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comprendendo ancora quello che erano le richieste che aveva ricevuto la Beata Giovanna Norbice, e aveva ricevuto da nostro Signore Gesù. Allora siamo nel 1264 e istituisce questa festa, questa solennità. E chiede a due santi, allora viventi, Papa Urbano IV, di comporre l'ufficio liturgico di questa celebrazione. Chi sono i due santi, i due grandi dottori, i due grandi magister, maestri della teologia che esistevano a quel tempo? Il dottore angelico San Tommaso d'Aquino e il dottore serafico San Bonaventura. E il Papa gli chiese di poter comporre l'ufficio insomma, tutte le antifone, tutto quello che doveva risiedere per poter glorificare, magnificare il mistero di questo santissimo sacramento. Si dice che quando ebbero completato l'opera, si presentarono davanti al Papa, San Bonaventura chiese a San Tommaso di vedere quello che aveva composto. E quando vide quello che aveva scritto San Tommaso, San Bonaventura stracciò la sua opera e disse: no, questa è quella che dobbiamo, che il Signore vuole che venga trasmessa e insegnata. E cosa capita? Abbiamo dopo avuto il benissimo l'inno principale del Corpus Domini, che è il Pange Lingua, è scritto e pensato da San Tommaso, e così dopo anche l'inno di cui ci parla, che troveremo, che leggeremo, ascolteremo anche nella solennità della messa del Corpus Domini, quando ci troveremo riuniti in chiesa domenica per questa celebrazione, anche il Laudation Salvatore. E tutto questo ci fu anche un'approvazione dal cielo di questa grande composizione di San Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino all'epoca insegnava proprio a Orvieto, dello studio domenicano. Si conserva ancora la cattedra di San Tommaso. E ci fu un crocifisso ligneo che parlò a San Tommaso. Infatti, la tradizione vuole che proprio per la profondità e la completezza teologica di quell'ufficio composto per il Corpus Domini, Gesù, attraverso quel crocifisso, abbia detto al suo grande teologo, al suo prediletto teologo: San Tommaso, hai scritto bene di me. Quindi un po' promosso il compito fatto per casa 10 su 10, hai scritto bene di me. Pensiamo solo a una cosa: tra tutto quello che dopo è capitato da Davide di San Tommaso, tutto quello che ha potuto scrivere, la Summa Teologica, ebbe una visione, ebbe una visione di tutto quello che era l'infinito di Dio, il paradiso, le cose così. E quando ebbe visto le bellezze, San Paolo dice: quello che occhio non ha mai visto, quello che orecchio non ha mai ascoltato, quello che cuore non ha mai gustato, questo Dio ha preparato per quello che lo amano. Quando ha visto la bellezza del paradiso, San Tommaso ha detto: quello che ho scritto è paglia. Non volle più scrivere niente, perché dice: ma queste cose qua non sono niente per descrivere quello che l'infinità, la bellezza, la maestà di Dio, per quello che ha preparato per il paradiso. Insomma, tutte queste cose magnifiche che ha potuto scrivere così, dice, non so niente, è paglia, è paglia, è paglia. E proprio per dire quanto siamo lontani e distanti dal comprendere le bellezze di Dio e quanto le cose belle aspettano per coloro che lo amano e ci sono riservate, cerchiamo di fare in modo di potercele gustare con eternità.
Certo, padre, scusi se intervengo. Al di là che siamo anche giunti per la pausa quando vuole, dicevo la regia celeste, perché insomma il mondo è grande, però questo sacerdote che ha celebrato a Bolsena, vicino c'era questo vescovo di Orvieto, e in quel periodo c'era il Papa che, diciamo, è proprio. Sono tante cose che si devono mettere insieme che l'uomo sicuramente non è il regista di tutto questo.
Eh sì, guarda, giustamente fai notare, vedi, tanti piccoli tasselli che il Signore programma un sentiero e quando trova la corrispondenza dell'uomo con questo sentiero, si completano dei mosaici bellissimi e stupendi, di cui ancora noi, a distanza di 8 secoli, ne siamo i beneficiari. Quindi giustamente, come dici, che siamo anche in tempi di intervallo, se non ci è dato di gustare le cose di lassù, gustiamo allora qualche minuto di pausa con qualche bel canto angelico che ci mette la regia. Grazie, a fra poco, fra qualche minuto, Ave Maria.
Sì, siamo nella mattinata di mercoledì e siamo in diretta. E appunto, adesso faremo una piccola pausa e per chi vorrà fare delle domande a Padre Giampio può chiamare in regia allo 0825 444 391 o può utilizzare lo stesso numero per inviare un messaggio tramite WhatsApp. A tra poco, Ave Maria. Ave Maria, siamo tornati in diretta dopo questo bel canto angelico. Padre, appunto, lei faceva il passaggio, diciamo, di questi doni che noi ancora dopo 800 anni, appunto, non abbiamo ben afferrato o stiamo, diciamo, usufruendo di queste grazie, di questi doni. Se vuole, ecco, ci sono un paio di domande, ci sono alcune domande che facevano i figli e le figlie spirituali a Padre Pio in riferimento appunto all'Eucaristia e anche al Corpus Domini, visto l'argomento della trasmissione, se d'accordo.
Sì, grazie, Mosè.
Allora, una domanda a Padre Pio che fanno è Padre, non mi sento di fare la Santa Comunione, non sono degna. E Padre Pio risponde: è vero, non siamo degni di un tal dono, ma altro è accostarsi indegnamente col peccato mortale, altro è essere indegni. Indegni lo siamo tutti, ma è Lui che ci invita. È Lui che lo vuole. Umiliamoci e riceviamolo con il cuore pieno d'amore.
Bella questa affermazione, non saremmo mai degni. C'era una mamma che raccomandava a Padre Pio il suo figliolo che crescesse sempre veramente virtuoso così. Sì, e Padre Pio diceva: preghiamo che sia sempre meno indegno di celebrare l'Eucaristia. E la mamma si spaventa, meno indegno. Ma che diventerà un mascalzone così, e Padre Pio gli si avvicina: vedi, figlia mia, noi non saremo mai degni di poterci accostare all'Eucaristia, quindi sempre meno indegni. Effettivamente, solo la Madonna era degna, lei l'Immacolata, la piena di grazia. Noi tutti non siamo mai degni, però giustamente, proprio perché non ne siamo degni, e l'amore di Gesù che lo vuole, ce lo chiede e quasi ce ne fa un comando. L'unico impegno nostro è di andare con l'anima pulita, l'anima in grazia di Dio, l'anima amica di Dio, l'anima col desiderio, con quella fame e sete di poterci nutrire delle carni dell'agnello immacolato, perché ci trasformi, ci divinizzi in lui.
Sì, grazie. Se vuole ne posso leggere un'altra riferita al Corpus Domini, una domanda
Sì,
specifica che ha
grazie.
fatto il padre. Padre, è la festa del Corpus Domini, una parolina. allerta, umiltà e confidenza. Gesù ha detto che trova le sue delizie nei figliuoli degli uomini e si è umiliato fino a chiamarsi figlio dell'uomo. Abbiamo confidenza in Lui, che ci ama e che ha detto: venite a me. Ed egli è via, verità e vita. Fissando questo faro, troveremo e avremo la vita.
Umiltà e confidenza. L'umiltà che ci fa riconoscere chi siamo noi, che cosa siamo noi, e la confidenza chi è Dio. Che è un po' il cammino della preghiera di San Francesco: chi sei tu e chi sono io? Fa che io conosca me, che conosca te. Conosca quanto dobbiamo umiliarci per la nostra condizione, non per scoraggiarci, ma per comprendere che siamo indegni di questo grande dono e conoscere la grandezza di Dio e l'amore di Dio che non ha disdegnato di farsi uomo, non ha disdegnato di offrirsi vittima per la nostra salvezza e non ha disdegnato di rimanere con noi fino alla fine del mondo per essere il nostro conforto e il nostro sostegno, fonte e culmine di tutti i sacramenti. Hai qualche altra cosa, qualche altra bella frase di Padre Pio?
Se vuole, padre, sì, sempre riferito all'Eucaristia, appunto gli chiedono una volta, perché piangete, padre, quando ricevete Gesù alla Santa Comunione? Se la Chiesa emette il grido, non sdegnasti il segno della Vergine, parlando dell'incarnazione del Verbo nel seno dell'Immacolata, cosa non si dirà di noi miserabili? Ma Gesù ci ha detto: chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non avrà la vita eterna. E allora accostiamoci alla Santa Comunione con santo amore e timore.
Chi non mangia la mia carne non beve il mio sangue. Allora dobbiamo procurare di avere una grande fame di questo pane celeste, una grande sete di questo preziosissimo sangue. Pensa, conosci chi è la patrona dei comunicandi della prima comunione? Chi è la santa patrona? È una santa di Bologna. E si chiama la Beata Imelda, non è che tanto famosa, e forse tante volte non viene neanche tanto proposta, un po' per come è andata a finire, però è molto molto bella la sua vicenda. Conosci tu, Mosè?
No, padre, sinceramente
Allora,
proprio.
la Beata Imelda era una piccola fanciulla di 11 anni, della città di Bologna, e aveva un grande desiderio di potersi comunicare, però all'epoca doveva aspettare ancora qualche anno. Sarà dopo con San Pio X che darà la possibilità anche di accedere a un'età molto, molto piccola di età, così poter accedere alla Santa Comunione, perché diceva: vedrete che con la comunione anche i bambini piccoli vedrete una fioritura di grandi santi giovani. Bene, proprio era passato proprio così. Comunque, la Beata Imelda aveva un grande desiderio di ricevere la comunione, ma e il sacerdote riteneva non era ancora tempo, non era ancora tempo. Un giorno che era la Santa Messa, cosa capita? Il sacerdote stava distribuendo la Santa Comunione, ma dalla sua mano la particola si stacca, sorvola tutta la chiesa in aria, finché si ferma sulla testa della piccola Idelma. E lei era ospite in un coso, in un convento, e tutte le monache, tutti i fedeli vedono questa cosa qua, e la piccola Edelma, allora il sacerdote raggiunge l'ostia che era sospesa in volo e sulla testa piccola di Edelma e comprende che Gesù voleva entrare in quel cuoricino. Allora, cosa fa? Il sacerdote comunica alla piccola Edelma e fu tanto grande l'amore della piccola Idelma che le scoppiò il cuore per la gioia e se ne andò in cielo. E quindi a 11 anni così fu la sua prima comunione, un'estasi d'amore. Questo è un po' quello che potremmo pensare che sia stato la morte della Beata Vergine Maria, un'estasi d'amore, un rapimento d'amore che tanto veniva tratta dal cielo che si stacca. Pensa cosa diceva Santa Teresa per quella fame della Santissima Comunione. Dice Santa Teresa d'Avila: ti sarebbe passato in mezzo a un esercito di spade acuminate per andare a comunicarsi. E Padre Pio diceva: ma padre, perché avete la febbre così, vi alzate così presto per andare a fare celebrare la messa, così celebrava alle 4. Dicevo, una fame, una tal fame così della Santissima Eucaristia che se non mi nutro, svengo, svengo. Quindi questo ci deve aiutare un po' a comprendere questa grande solidità del Corpus Domini. Pensa che cosa hanno fatto i santi per ricevere una santa comunione e che grande tesoro è il mistero della Santissima Eucaristia. E che cosa dovremmo, come dovremmo fare attenzione a non tralasciare, per quanto spetta a noi, nemmeno una santa comunione. Ma come mai non abbiamo la stessa fame, lo stesso appetito di questo divino sacramento come ce l'avevano i santi? San Donato a Porto Maurizio si dà una risposta. Vedi, è perché il mio stomaco è imbrogliato, dice San Leonardo Porto Maurizio, è ingombro, cioè è invischiato con mille attacchi alle creature. Qui diceva: purità di cuore, purità, e vi sentirete morire il desiderio di comunicarvi. E qui per comunicarsi, cosa ci dovrebbero essere? Due punti fondamentali: quello che chiamiamo una preparazione remota. E quello che chiamiamo una preparazione prossima. La prima preparazione per la Santa Comunione sarà una buona confessione. E San Luigi Gonzaga divideva un po' la sua giornata proprio per prepararsi alla Santissima Comunione. Sai, alcune anime pongono la loro attenzione per leggere qualche preghiera, per recitare qualche altra preghiera vocale. Le orazioni vocali, dice San Leonardo Porto Maurizio, recitatele prima che si avvicini il tempo della comunione, ma quando giunge quel tempo prezioso, raccoglietevi tutti in voi stesso, modesti, e riflettete alla maestà che viene dentro di noi. Chi sei tu, chi sono io? A cosa debbo? Dice Santa Elisabetta, mi ha festeggiato una visitazione, che la madre del mio Signore venga a me. A cosa debbo che Gesù venga nel mio cuore, nella Santa Comunione? E per questo dobbiamo fare tanti atti di umiltà, di contrizione dei nostri peccati, e poi accendere nel nostro cuore un grande desiderio di andare a ricevere Gesù con devozione per unirci tutti a Gesù. E un altro consiglio che davano i santi, San Leonardo, era di ricevere Gesù immaginando che sia la Madonna a porgervi Gesù, come l'ha fatto la Madonna ai pastorelli della grotta di Betlemme, del Santo Natale, o ai Santi Magi che gli aveva dato Gesù. Pensate che sia la Madonna invece il sacerdote darci Gesù, oppure che sia anche Gesù stesso, oppure che sia un nostro Santo Protettore, che sia San Pio, che ci dà la comunione in quel momento lì, e con noi vicino alla Madonna. Bene. E fatto questo, ancora un consiglio: ancora chiudere gli occhi del corpo e aprire gli occhi dell'anima, pensando chi c'è dentro di noi, chi è l'ospite che abbiamo ricevuto, che è venuto a visitarci e intrattenerci con lui. E questo è un consiglio molto, molto bello. E poi, particolarmente, attenzione alla preparazione e attenzione dopo anche al ringraziamento. Santa Teresa di Gesù non voleva che quel tempo dopo la comunione fosse disturbato, perché diceva: è un tempo di paradiso in cui l'anima si si arricchisce di ogni bene.
Padre,
Sì, Mosè.
lei diceva, se non ho capito male, che San Leonardo di Porto Maurizio ha detto che non abbiamo appunto questo desiderio perché abbiamo lo stomaco imbrogliato, ho capito bene?
Imbrogliato, imbrogliato, dice.
Per cui ci vorrebbero dei fermenti lattici, diciamo, che potrebbero essere, come diceva Padre Pio, l'umiltà, la confidenza, quello
Eh
che,
sì,
visto.
sono tutte vitamine che riescono a sgombrare da tutto quello che ci ostacola per questo. Proprio avere una fame e sete. Quella fame, c'erano dei santi, forse leggi in alcuni libri di devozione della vita dei santi, che cosa non facevano per l'Eucaristia? E Santa Teresina, che febbricitante si aggrappava alle ringhiere per poter raggiungere la chiesa, dice: ma siete tutta malata, cioè, non posso, ho una tal fame di Gesù che non posso resistere così, proprio è una cosa molto 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 bella, possa concederci questa grazia di avere questa fame e sete del Divin Sacramento. E noi dobbiamo comprendere una cosa fondamentale, vedi, la santità consiste nel partecipare in maniera sempre più piena, sempre più perfetta alla vita divina. E questa vita divina ci viene comunicata attraverso che cosa? Attraverso la grazia. Questa grazia sgorga, come dalla sua fonte unica per noi, dal cuore sacratissimo di Gesù, nel quale risiede la pienezza della grazia e divinità. E Cristo ci comunica questa grazia attraverso i sacramenti. Principalmente, però, qual è il santo sacramento, il santissimo sacramento? È la Santissima Eucaristia, nella quale Gesù. E in tutti i sacramenti Gesù ci dona la grazia, ma nella Santa Eucaristia è presente l'autore della stessa grazia. Quindi Gesù si dà a noi come alimento delle nostre anime. Ma a differenza dell'alimento materiale, non siamo noi che assimiliamo Cristo, ma è Cristo Gesù che ci divinizza e ci trasforma in se stesso. E per mezzo dell'Eucaristia il cristiano raggiunge la sua massima conformità con Gesù Cristo. E in questo consiste la santità. E così la comunione, la Santa Comunione, la Santissima Eucaristia ci mette a nostra disposizione tutti i tesori di santità, di sapienza, di scienza racchiusi in Gesù Cristo. E quindi l'anima riceve nella comunione un tesoro infinito che ci viene dato in proprietà. E l'unione con la Santissima Eucaristia ci associa in maniera misteriosa e realissima alla vita intima della Santissima Trinità. Se qualcuno mi ama, sto alla porta e busso, chi mi apre verrò lui, cenerò di lui, prenderò dimora, io e il Padre verremo lui, prenderemo dimora presso di lui. Tutta la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, discende nel cuore di colui che ha ricevuto la Santissima Eucaristia. Quindi ogni cristiano, dopo la Santa Comunione, dovrebbe cadere in estasi di adorazione, di amore, limitandosi a lasciarsi trasportare dal Padre, dal Figlio e dal Figlio al Padre, nell'unità dello Spirito Santo. Quindi, se noi comprendiamo quest'unione eucaristica, che è già l'inizio del cielo, il faccia a faccia nelle tenebre, come diceva Santa Suora Elisabetta della Trinità, e l'Eucaristia è il faccia a faccia nelle tenebre, in paradiso vedremo Dio Gesù senza veli, qui abbiamo ancora dei veli, delle tenebre. Bene, queste idee basterebbero da sole a comprendere questo grande amore alla Santissima Eucaristia. Diciamo che serve una preparazione remota. Quale potrebbe essere? Le condizioni per una preparazione remota, innanzitutto, è lo stato di grazia, essere in grazia di Dio, e se questa manca, una santa confessione. Poi la retta intenzione, cioè non faccio la comunione per vanità o abitudine, ma voglio fare la comunione per dar gusto a Dio, per piacere a Dio. Sarebbe anche conveniente che la nostra anima fosse libera dai peccati veniali, anche se non è assolutamente necessario. Comunque la comunione frequente aiuterà anche a vincere i peccati veniali. E viene raccomandato anche un diligente preparazione e ringraziamento. Bene, Chi ha queste disposizioni è bene che faccia anche la comunione con una certa frequenza. La preparazione prossima, le disposizioni che l'anima fervente deve accendere in sé, deve chiedere a Dio con umiltà e perseveranza, possiamo trovarne quattro principali. Una è una fede viva, perché Cristo richiedeva sempre questa virtù come condizione indispensabile prima di concedere la grazia e anche le grazie di tipo materiale, vedendo quella fede ti sono rimessi i peccati, vedendo la fede vai, torna a vedere, alzati e cammini. Insomma, l'Eucaristia per antonomasia è il Mysterium Fidei e Gesù è presente e le mie capacità naturali, i sensi, non riescono a comprendere, ma la fede viva mi insegna l'adorazione. Un'umiltà profonda, come diceva anche prima tu, Mosè, se la Beata Vergine Maria si preparò a ricevere nel suo grembo il Verbo di Dio con quella profonda umiltà che dice: Eccomi, sono la serva, l'ancella, la schiava del Signore. Ecco, allora dobbiamo dire: Signore, non son degno, come dice il centurione, è che tu venga nel mio cuore, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Quindi fede viva, umiltà profonda, una fiducia illimitata. Se noi ricordiamo i nostri peccati, che siamo stati dei peccatori, che siamo dei peccatori, questi ci devono portare all'umiltà, non all'abbattimento, che diventerebbe una forma mascherata di orgoglio. Gesù è l'infinita misericordia che accoglie con tenerezza tutti i peccatori che si gli avvicinano chiedendogli perdono. Quindi dobbiamo avvicinarci con umiltà e riverenza e con un'immensa fiducia nel nostro Padre celeste, medico e amico divino. E l'altro punto è quello che diciamo prima, quella fame e sete della comunione, che forse è la disposizione che più direttamente riguarda l'efficacia santificante della comunione, questa fame e sete di ricevere Gesù sacramentato, che procede dall'amore, che dilata la capacità dell'anima e la dispone a ricevere una grazia sacramentale in grande abbondanza. E lo comprendiamo con un esempio. Quant'acqua possiamo attingere da una fontana? Beh, dipende dalla grandezza del recipiente. Vado con un bicchiere, vado con una caraffa, vado con un secchio, con una catinella, con una botte, con una cisterna. Bene, questa è l'acqua che riesco a portarvi via. Se noi ci preoccupassimo di chiedere al Signore questa fame e sete dell'Eucaristia, il Signore, cercando di accendere con tutti i mezzi a nostra disposizione, infatti Santa Caterina, Santa Teresa di Gesù e altre anime avevano questo grande desiderio della comunione, che si sarebbero esposte a più grandi sofferenze e pericoli pur di non perdere un giorno solo l'alimento divino che le sosteneva. E invece quanto è furbacchione il demonio a trovarci mille scuse, mille espedienti per farci perdere questo appuntamento d'amore con Gesù. Guarda che diceva una frase di Santa Teresina: quando il demonio è riuscito ad allontanarci da una santa comunione, ha già un po' fatto la sua parte, è già un po' già contento di questo, perché chiaramente se la pentola la tengo lontana dal fuoco, anche se sono già lì vicino, non comincia più, termina da, non si mette più a bollire. Bene, ognuna delle nostre comunioni dovrebbe essere sempre più fervorosa delle precedenti, perché ogni nuova comunione aumenta la grazia santificante e ci dispone a ricevere il Signore nel giorno seguente con amore maggiore di quello del giorno precedente. E anche qui, come tutto il processo spirituale, l'anima dovrebbe avanzare con un movimento uniformemente accelerato, simile un po' a una valanga, a una pietra che cominciano a cadere. Man mano che si avvicinano al suolo, aumenta questa rapidità. E così dovrebbe essere aumentare, avanzare questo nostro amore. E un altro punto fondamentale, dicevamo anche questo ringraziamento. E diceva Santa Teresa d'Avila: non vogliate perdere una così buona occasione per trattare i vostri interessi come quello che vi si offre dopo la Santa Comunione. E il modo migliore per ringraziare è quello di identificarsi per mezzo dell'amore di Gesù Cristo e offrirlo al Padre con tutte le sue infinite ricchezze. E il modo migliore per ringraziarlo è quello di accogliere la Madonna nel nostro cuore e che sia lei a intrattenersi. C'è una bellissima frase di San Pietro Pietrelcina, dice: «Assista alla Santa Messa, non allontanarti senza versare lacrime di amore e di ringraziamento». Beata Vergine Maria ti sarà di celeste consolazione e ispirazione. Ebbene, la Madonna possa proprio aiutarci a fare sempre bene e ad adorare questo grande dono della Santissima Eucaristia. Ultimissimi minuti per leggere la sequenza del Corpus Domini di San Tommaso, Laudation Salvatore. In cui un po' una bellissima catechesi, dice: questa è la festa solenne nella quale celebriamo la prima sacra cena, qui siamo del Giovedì Santo. Nel banchetto del nuovo re, nuova Pasqua, nuova legge, l'antico giunge al termine. Tutte le prefigurazioni dell'Antico Testamento si completano e iniziano in quell'istituzione della Santissima Eucaristia. Terminano le figure per cedere posto a quello che Dio dall'eternità aveva stabilito. Cede al nuovo rito antico, la realtà disperde l'ombra, luce non più tenebra. Cristo lascia in sua memoria ciò che ha fatto nella cena e noi lo rinnoviamo. Ogni Santa Messa non fa altro che riattualizzare questo mistero dell'ultima cena, l'istituzione della Santissima Eucaristia, della sua passione, morte e risurrezione. Obbedienti al suo comando, consacriamo il pane e il vino, ostia di salvezza. E certezza, noi cristiani, si trasforma il pane in carne e si fa sangue il vino. Tu non vedi, non comprendi, si trasforma il pane in carne e il sangue si fa vino. Ma la fede ti conferma oltre la natura. Ecco, è un mistero di fede di cui i nostri sensi non hanno capacità di comprenderlo, ma la fede ci conferma. La ragione ancella della fede, la fede ci aiuta a comprendere quello che la ragione, i sensi non riescono a comprendere. È un segno ciò che appare, nasconde il mistero, realtà sublimi. E ancora, mangi carne e bevi sangue, ma rimane Cristo intero in ciascuna parte. Chi ne mangia non lo spezza, né separa, né divide, intatto ne riceve. Vanno i buoni, vanno gli empi, ma diversa è la sorte, vita o morte provoca. Vita i buoni, morte gli empi. Nella stessa comunione ben diversa è l'esito. Quindi, quando ricevo la comunione in grazia di Dio, nell'amicizia di Dio, per me è vita eterna. Quando ricevo in disgrazia di Dio, vanno gli empi, diversa la sorte, è morte agli empi, dice San Tommaso. Quindi la Santa Comunione devo riceverla in grazia di Dio. È diviso solo il segno, non si tocca la sostanza, nulla è diminuito nella sua persona. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato ai cani. Questo Santissimo Sacramento è riservato per i figli di Dio e va ricevuto con le dovute disposizioni in grazia di Dio, col desiderio di dare gloria a Dio. Con il simbolo enunziato, e ora ecco le prefigurazioni, Isacco dato a morte, l'agnello pasquale, la manna data ai padri. Ecco, era annunziato, prefigurato, preparato. Tu che tutto sai, tutto e tutto puoi, tu ci nutri dalla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi, nella gloria del cielo. Ecco, questo Santissimo Eucaristia, alimento di vita eterna, alimento che ci divinizza, e in questa celebrazione del Corpus Domini vogliamo omaggiare il mistero della Santissima Eucaristia come fonte e culmine dei sacramenti, come fonte e culmine di tutto. I grandi misteri come fonte culmine del nostro cammino di santificazione, di imitazione di nostro Signore Gesù Cristo. Un po' quello che un po' il tempo ci ha permesso un po' di parlare di questo grande mistero del Corpus Domini. Ci sono tante altre cose belle da dire, ma per il momento concludiamo con una preghiera alla Madre dell'Eucaristia, se sei d'accordo, Mosè, per chiederle il suo aiuto, la sua intercessione per prepararci e disporci a questa bellissima solennità del Corpus Domini. Qualche altro
Certamente,
punto, Mosè, o concludiamo?
come vuole, se non abbiamo tempo, come
Dimmi, dimmi,
preferisci.
dimmi, abbiamo tempo, lo
Abbiamo
rubiamo.
tempo. Sempre una domanda che fanno Padre Pio, legato al discorso dell'Eucaristia. Che cos'è la Santa Comunione? È tutta una misericordia interna ed esterna, tutto un amplesso. Pregate pure Gesù che si faccia sentire sensibilmente. Tutta la tua giornata sia preparazione e ringraziamento alla Santa Comunione. Cosa te ne fai del conforto degli uomini? Vai ai piedi di Gesù sacramentato e sfogati lì.
Molto molto bene, giusto una conclusione degna proprio di questa, di questo argomento che abbiamo trattato con queste parole di San Pio da Pietrelcina. Invochiamo la nostra Mamma Celeste perché ci possa avere in Gesù fonte e culmine di ogni amore e il nostro cammino di santificazione e l'Immacolata Madre Eucaristia ci aiuti sempre di più a penetrare, a comprendere, a vivere questo mistero di Gesù sacramentato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria Immacolata, Madre dell'Eucaristia, il
Prega per noi. E
Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, da parte di Mosè Fra Giampì, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.